Laser.
Il progresso tecnologico e le innovazioni nel corso dei secoli hanno quasi sempre generato un'ondata iniziale di scetticismo, di timore e persino di aperta ostilità, paura dell'ignoto, resistenza al cambiamento, timore di perdere il controllo. È di questo che oggi si occuperà Laser, gli allarmi suscitati dalla tecnologia, che per il nostro tempo sono naturalmente legati alla tecnologia digitale, al web, ai telefonini, ai videogiochi. Vi offriremo due punti di vista opposti, quello dei fautori dei nuovi mezzi che ritengono che quello a cui stiamo assistendo sia un copione già ripetuto mille volte in passato, e il punto di vista opposto di chi lavora sul campo e che è allarmato dagli effetti dei nuovi mezzi, soprattutto sui giovani. Ma per cominciare vorrei proporvi una serie di casi che ci ricordano come sono andate le cose nel passato. Ascoltiamo.
Socrate, come riportato da Platone nel Fedro, esprimeva preoccupazione per la scrittura, temendo che avrebbe indebolito la memoria e la capacità di apprendimento diretto, sostituendo la vera conoscenza con una sapienza apparente. Nel XV secolo, con l'invenzione della stampa, nonostante l'enorme impatto positivo sulla diffusione del sapere, inizialmente ci furono timori. Si paventava la diffusione di idee eretiche o sovversive e una volgarizzazione della cultura. Secondo Victor Hugo, in Notre Dame de Paris, il libro a stampa avrebbe distrutto le cattedrali. «Ceci tuera cela». Questo ucciderà quello, riferendosi alla circolazione delle idee che avrebbe travolto la religione. Anche il treno, si pensava, avrebbe diffuso il colera, mentre le nuove strabilianti velocità avrebbero soffocato i passeggeri. Nel XIX secolo alcuni videro il telefono come uno strumento intrusivo che avrebbe violato la privacy domestica o addirittura trasmesso malattie. All'inizio del XX secolo, la radio suscitò timori simili a quelli che poi accompagneranno la televisione e internet. Si temeva che potesse distrarre dagli studi, corrompere la morale, diffondere propaganda incontrollata o isolare le persone, riducendo l'interazione sociale diretta. Anche la televisione fu accolta con forti preoccupazioni. Si temeva che avrebbe rimbambito le menti, distrutto la conversazione familiare, danneggiato la vista dei bambini, promosso la violenza e il consumismo e portato a un declino della lettura e della cultura alta. Infine arriviamo a noi, ai computer e a internet. Le paure iniziali includevano la perdita di posti di lavoro a causa dell'automazione, l'isolamento sociale, la diffusione di disinformazione e contenuti dannosi, la dipendenza, la violazione della privacy e la minaccia alla sicurezza.
Gli esempi che ho voluto proporvi ci ricordano che il problema della paura delle nuove tecnologie non è nuovo e non riguarda solo la nostra epoca. Questo non significa che le preoccupazioni siano infondate. Ogni innovazione porta con sé delle sfide che devono essere affrontate. Tuttavia la storia ci insegna che la tendenza iniziale è spesso quella di sovrastimare i pericoli e sottostimare le capacità di adattamento e i benefici a lungo termine. La chiave sta forse nel trovare un equilibrio tra un'accoglienza acritica e un rifiuto a prioristico, promuovendo dunque un utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. E questa l'opinione di Alberto Acerbi, ricercatore nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento. Dal Mulino ha recentemente pubblicato Tecnopanico, media digitali tra ragionevoli cautele e paure ingiustificate. Professor Acerbi, le novità sconvolgono lo status quo e le abitudini consolidate, creando incertezza sul futuro. L'essere umano è spesso naturalmente avverso al cambiamento, preferendo la familiarità e la prevedibilità, ma è solo questione di adattamento o contano anche le norme sociali, le regolamentazioni e la competenza?
Noi siamo avversi al cambiamento e in effetti in particolare al cambiamento tecnologico. Ci sono delle ragioni psicologiche anche sensibili che spiegano questa nostra avversità, ma poi appunto questo ci crea dei problemi quando dobbiamo valutare la diffusione delle nuove tecnologie nella società. Non credo sia però solo un processo di adattamento che è quello necessario. In Tecnopanico io parlo proprio di coadattamento, ossia sì, noi cambiamo da parte nostra, ci adattiamo, ma, ed è questo anche un aspetto centrale, le tecnologie cambiano, si modificano, le modifichiamo secondo i modi in cui vogliamo utilizzarle. Alcune tecnologie vengono accettate e utilizzate, altre no, e finiscono per scomparire o per riapparire in forme differenti o con utilizzi differenti. E certamente questo processo di coadattamento non è solo un processo individuale, ma contano le norme sociali, le regolamentazioni, le competenze. Per fare un esempio, pensiamo al caso contemporaneo dei large language models come ChatGPT, che sono sempre più usati, diffusi ed influenti nella nostra vita. Ora, le scuole e le università stanno, per forza di cose, ridefinendo le modalità di valutazione e di insegnamento, le redazioni giornalistiche stanno creando linee guida per l'uso di questi strumenti di intelligenza artificiale generativa, le istituzioni pubbliche stanno sviluppando regolamenti per un'adozione responsabile e anche noi stiamo sviluppando delle competenze per usare questi strumenti nel modo più efficace e consapevole possibile.
Con il tempo la società impara a conoscere, gestire e integrare le nuove tecnologie e magari ci si focalizza sui benefici.
Un caso che esamino nel libro Tecnopanico, così per fare un esempio, quello della stampa. Nei decenni che seguirono l'invenzione, la prima diffusione della stampa, ci furono molte voci preoccupate che esprimevano temi che ricordano quelli di oggi: la moltiplicazione di informazioni, come si farà a distinguere il vero dal falso. E quelle preoccupazioni erano in effetti fondate. La stampa è stata chiaramente un'invenzione dalle conseguenze dirompenti, ma poi appunto c'è un processo di coadattamento. Ci sono state delle vere e proprie invenzioni che oggi ci sembrano scontate, per esempio gli indici analitici alla fine dei libri per trovare più velocemente le informazioni, tecniche specifiche di annotazioni dei testi, cataloghi di libri per varie tematiche e via dicendo. Tutte queste innovazioni rispondevano ai cambiamenti apportati dall'introduzione della stampa. Oggi la stampa non ci sembra più quel grande pericolo, ma appunto perché c'è stato tempo per mettere in atto questo processo di coadattamento.
Spesso le prime versioni di una tecnologia sono più problematiche o meno intuitive. Le evoluzioni successive possono risolvere alcuni dei problemi iniziali.
Sì, una caratteristica dei tecnopanici è proprio quella di pensare alle tecnologie come qualcosa di monolitico, immutabile, con un effetto deterministico su di noi e sulla società. Ma le tecnologie cambiano. Quello che è un social media per un adolescente di oggi è molto diverso da quello che era per me 10 o forse 20 anni fa. Alcune tecnologie semplicemente non vengono utilizzate. Pensate a quello che ha fatto Meta, che sicuramente ha un certo potere, una certa influenza, ma pensate a quello che ha fatto per spingere la diffusione della realtà virtuale. Ma se l'utilizzo non è intuitivo o se pensiamo che non valga il costo, semplicemente non le utilizziamo. Forse evoluzioni successive di queste tecnologie risolveranno questi problemi, oppure no, e cambieranno. Il punto è che si tratta sempre di un processo dinamico.
Ogni grande innovazione solleva interrogativi sui suoi effetti sulla società, sui valori e sui comportamenti. Le persone e le società dimostrano una certa resistenza, ma anche una notevole capacità di adattamento e di trovare nuovi equilibri.
Vediamo per esempio il caso della disinformazione online, che è un caso su cui ho fatto personalmente ricerca. All'inizio, fino a qualche anno fa, si parlava sempre di epoca della post-verità, si accusavano i social media e internet di uccidere la democrazia, ma poi si è cercato e si sta ancora cercando di capire meglio il problema in un modo più sfumato, più approfondito. Quanto è davvero diffusa la disinformazione online quando noi la consideriamo, per esempio, nel contesto di tutta l'informazione che possiamo trovare online? Quanto la colpa, tra virgolette, è dei social media, o quanto esistono dinamiche simili nei media tradizionali? Quanto sono, per esempio, i politici o i personaggi pubblici che diffondono in modo consapevole disinformazione? Quindi non dobbiamo colpevolizzare gli utenti, cioè noi stessi, come spesso viene fatto in modo implicito quando ci si lamenta del problema delle fake news. Quindi ecco, la società deve affrontare questi interrogativi e cercare di trovare nuovi equilibri. You can feel it in the streets on a day like this day, it feel like summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this, that heat. I feel like summer.
Abbiamo ascoltato il professor Alberto Acerbi, che ci ha spiegato come possiamo affrontare con intelligenza e consapevolezza le sfide dell'era digitale. La sua è la posizione di un ottimista che, pur comprendendolo, rifiuta il tecnopanico, come l'ho chiamato nel titolo del suo ultimo libro. Ma in altri settori le inquietudini stanno crescendo, e soprattutto con chi ogni giorno si trova ad affrontare le emergenze poste dalle nuove tecnologie. Uso compulsivo e incontrollato di social e piattaforme di streaming, bambini che passano le loro giornate davanti allo schermo, sono situazioni che ogni genitore conosce fin troppo bene. C'è di che allarmarsi? Sull'argomento Maria Pontillo e Stefano Vicari hanno scritto un libro intitolato La paura di essere disconnessi, adolescenti e dipendenza dalla rete. Maria Pontillo è psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e dirige l'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, mentre Stefano Vicari insegna neuropsichiatria infantile all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dottoressa Pontillo, perché gli adolescenti hanno paura di disconnettersi? Cosa temono di perdere? Cosa facilita la dipendenza?
La paura di essere disconnessi è la caratteristica principale degli adolescenti che soffrono di dipendenza da internet. Lo smartphone o comunque la connessione rete consente loro un legame con il mondo esterno. Molti di questi ragazzi ci raccontano che internet è la loro finestra sul mondo. Si tratta molto spesso di ragazzi che hanno difficoltà nella socialità esibita in un mondo reale. Creano dietro lo schermo delle entità all'interno delle quali si sentono soddisfatte. Sono ragazzi che hanno difficoltà con la propria autostima, ragazzi che cercano e rimangono assolutamente in una condizione di dipendenza da quella che è l'approvazione che ricevono attraverso il mezzo social. Abbiamo ragazzi che sono totalmente dipendenti dal numero di like ricevuti o dal numero di contatti e dal numero di follower, all'interno di un circolo vizioso per cui essere popolari, avere molti follower, ne definisce l'identità. Tanto più sono seguito, quanto più esisto. Questa è un po' la percezione che gli adolescenti ci danno quando raccontano della loro paura di essere disconnessi. La paura di essere disconnessi è la paura di non avere più quello che è un mezzo attraverso il quale farsi vedere, e farsi vedere in un modo che è sicuramente più facilitato rispetto alla vita reale. In rete i ragazzi non scelgono solo l'identità, scelgono anche come mostrarsi. Alcuni ci raccontano di mostrarsi solo a mezzo busto, quindi di non dover esporre il proprio corpo, il tanto temuto corpo in fase adolescenziale. Altri ci raccontano di riuscire a condividere in rete quelle che sono delle passioni che sono invece non accettate nella vita reale. Ecco, la paura di essere disconnessi è quasi la paura di non esistere per i nostri ragazzi, il che deve farci riflettere sulla gravità della dipendenza.
Dottoressa Pontillo, quali sono gli interventi possibili per fronteggiare queste dipendenze digitali.
Gli interventi psicoterapeutici più utilizzati nel supportare gli adolescenti al superamento della dipendenza da internet fanno capo alla psicoterapia cognitivo-comportamentale. L'obiettivo della psicoterapia cognitivo-comportamentale è una riduzione del tempo trascorso online dal ragazzo, ma soprattutto un progressivo reinvestimento da parte del ragazzo stesso del proprio tempo su una rete sociale in presenza, sulla ripresa di un'attività scolastica continua e sulla ripresa di attività extrascolastiche continue fuori casa. È molto importante ricordarsi poi come la dipendenza da internet molto spesso cedi una sofferenza psicologica di una certa gravità. Parliamo di depressione, parliamo di ansia sociale, parliamo di ritiro sociale. Quindi l'obiettivo degli interventi deve essere trattare anche le condizioni di base che poi facilitano la dipendenza da internet. Questo tipo di trattamento non può avvenire, non può essere efficace conducendo semplicemente dei colloqui individuali con l'adolescente. È molto importante che avvenga il coinvolgimento della famiglia. In particolar modo sono previsti nell'ambito dell'approccio cognitivo-comportamentale dei colloqui rivolti ai genitori che possano supportare loro nell'accogliere emotivamente ed empaticamente proprio la sofferenza psicologica che poi dà luogo alla dipendenza da internet nell'adolescente, ma soprattutto vengono forniti loro degli strumenti anche comportamentali, delle indicazioni, dei suggerimenti che possano consentire loro di gestire la giornata dell'adolescente con dipendenza da internet senza creare quei momenti di irritabilità, quei momenti di alta conflittualità all'interno dell'ambiente familiare che possono peggiorare la dipendenza e la sofferenza del ragazzo stesso.
Vogliamo ora offrirvi in anteprima i risultati di una ricerca condotta sui bambini del primo ciclo scolastico. L'autore è Marco Lazzari, professore ordinario di didattica e pedagogia speciale all'università. Il professor Lazzari dirige da oltre 15 anni una struttura di ricerca che vuole monitorare i modi, i tempi e i luoghi della comunicazione digitale di bambini e adolescenti negli spazi reali come in quelli virtuali. Professor Lazzari, una volta li avremmo chiamati apocalittici e integrati, oggi in modo forse meno colorito, diciamo quelli che hanno fiducia nel futuro e quelli che sono invece preoccupati. Qual è la sua posizione fra i due schieramenti in riferimento all'innovazione tecnologica che è al centro della ricerca condotta dall'equipe che lei coordina?
Potrei dire che sono in una posizione intermedia, forse un po' più vicino agli integrati che non agli apocalittici. Rispetto a quegli integrati che contano molto sulle magnifiche sorti e progressive, mi fa un po' paura delle recenti innovazioni tecnologiche che hanno invaso il nostro quotidiano, mi fa un po' paura la scala dei tempi, nel senso che spesso si dice ma ci sono state anche tante altre rivoluzioni alle quali siamo riusciti a resistere, a sopravvivere. Da che è stata inventata la scrittura, quando tutti l'hanno padroneggiata, sono passate migliaia di anni. La diffusione della stampa ha richiesto centinaia di anni. Le ultime innovazioni del digitale risalgono a pochi anni fa. Abbiamo avuto pochissimo tempo per adattarci. Però anche rispetto agli apocalittici nutro un certo scetticismo. A volte si dice c'è un grande disagio anche psichico, e questo viene legato alla diffusione delle nuove tecnologie. A me viene da pensare però che potrebbe, anziché essere una causa, essere un sintomo di un forte disagio, questa adesione incondizionata alle nuove tecnologie.
Abbiamo una base di dati molto precisa partendo dalla sua ricerca, una ricerca che ormai ha un lungo passato alle proprie spalle.
È una ricerca che è cominciata, se non ricordo male, nel 2007 o nel 2008. Ecco, nella prima edizione della nostra ricerca avevamo visto che i ragazzi che più usavano la comunicazione virtuale erano anche quelli che più poi si muovevano negli spazi reali, perché la comunicazione virtuale serviva all'epoca loro per intessere legami e per poi promuovere occasioni di incontro negli spazi reali.
Proprio in questi giorni si sono resi disponibili i dati dell'ultimissima edizione di questa indagine, per cui abbiamo, diciamo, il privilegio di accedere per prime, di divulgare per prime queste informazioni. Sono informazioni di grande interesse perché per certi versi sono positive e per certi versi invece allungano qualche ombra su questa vicenda. Ce li puoi illustrare?
Ci sono un paio di dati che mi colpiscono molto. Uno che sembra essere un pochino in controtendenza, nel senso che noi da tanti anni chiediamo ai bambini delle scuole primarie: hai un telefono, uno smartphone tutto tuo? E questo dato negli anni scorsi, io ho in mente i dati dal 2008 fino al 2023, fino ad autunno 2023, sembravano così tendere asintoticamente al 50%, 48, 49, 49,7% erano due anni fa. Quest'anno il dato è sceso a 47,6%. Allora, forse è presto per trarre delle conclusioni. Questo 2,5% di differenza forse può non essere così significativo dal punto di vista statistico, però potrebbe anche essere un indizio del fatto che le famiglie hanno cominciato a limitare un po' l'acquisto del primo telefono ai bambini. C'è poi un altro dato, questo invece un po' mi preoccupa, che è quello relativo alle dotazioni digitali delle famiglie. Noi chiediamo ai bambini: hai in casa un computer, un PC fisso o portatile? E allora, prima della pandemia, la percentuale era del 92%, che a me sembrava un dato molto alto. Ora, io mi sarei aspettato un aumento di questa percentuale, un po' per una tendenza alla diffusione del digitale e un po' in seguito ai fatti pandemici. In realtà, nel 2023, dopo la pandemia, abbiamo trovato che questo 92% era sceso a 90% e quest'anno addirittura all'89%. Questo significa che dovesse esserci una nuova ragione di contingentamento, un nuovo motivo per passare alla didattica a distanza. Più del 10% delle famiglie sarebbe sprovvisto delle dotazioni necessarie per accedere alla didattica a distanza.
Molti dei nostri ascoltatori hanno dei figli e sono comprensibilmente preoccupati per la curvatura delle vicende legate alle dipendenze degli adolescenti, soprattutto dai telefoni, dei mezzi digitali. Lei, come esperto di pedagogia, che cosa suggerirebbe?
Ho una ricetta facile e difficile allo stesso tempo, nel senso che le famiglie devono ricordare che si devono dare stimoli ai bambini, si deve star loro vicini. Molto spesso ci lamentiamo, però poi usiamo dispositivi digitali, il tablet o il telefono, come un po' un Valium per tenere calmi i bambini. Poi non possiamo lamentarci delle conseguenze che atteggiamenti di questo genere possono avere su di loro e sul loro sviluppo.